questo vertice di Hannover sembra che sia stato appunto questo castello di Henhauser un po', come dire, popolato da fantasmi, dei fantasmi che si agitano adesso dentro l'Europa, che si aggirano dentro questa Europa, quelli del nazionalismo, del populismo, della xenofobia. Il giorno stesso in Austria sono state elezioni che sono state vinte dall'estrema destra xenofoba, a Belgrado in altre elezioni praticamente c'è stato un ritorno anche della destra ipernazionalistica che c'era ai tempi di Milosevic con Széchenyi. Insomma, si capisce molto bene da certe pulsioni che percorrono ormai in maniera quasi tellurica il continente, che questi leader europei che si sono seduti intorno al tavolo con Obama avessero ben altre preoccupazioni, cioè che fossero soprattutto quelli di mantenere il posto in elezioni per molti che sono a breve termine.
Ma quello che dici fa riferimento chiaramente a quel vertice, in qualche modo è stato condizionato anche dalle elezioni in Austria, per quanto si tratta di un primo turno, insomma vedremo come andrà a finire. Ma quello che ti chiedo proprio su questo, questi immigrati, e te lo chiedo su due livelli, a livello di propaganda, sono solo un problema o è anche il modo di non parlare, per esempio, della perdita di posti di lavoro, che rimane un problema grosso? Spesso si preferisce parlare di profughi piuttosto che di questo in Europa. E poi a livello concreto, sono solo un problema o sono anche un modo di disciplinare il mercato del lavoro?
Beh, dal punto di vista delle cifre, in ordine generale, l'Europa è un continente che demograficamente si sta, come dire, contraendo, in contrazione, questo lo sanno tutti. La stessa Italia, con la sua crescita zero demografica, è un paese che avrebbe bisogno di almeno 250-300 mila immigranti ogni anno se volessimo mantenere lo stesso sistema, come dire, pensionistico, assistenzialistico e sanitario. L'Europa manca di 2 milioni e mezzo, 3 milioni di persone ogni anno. Quindi queste immigrazioni sono anche immigrazioni che vanno in qualche modo a rimpolpare una demografia in fase calante. Poi c'è il ragionamento sul mercato del lavoro, che si era visto molto bene quando la signora cancelliera Angela Merkel aveva accolto i profughi siriani. Proprio i siriani che venivano classificati come istruiti, adeguati a essere inseriti anche a breve nel sistema produttivo tedesco. Questo si vede molto bene in alcuni paesi intorno a noi, quale significato ha l'arrivo degli immigranti, per esempio in Turchia ce ne sono quasi 3 milioni, questi 3 milioni sono in gran parte sparsi nel territorio, solo un decimo si trovano nei campi profughi, ci sono interi quartieri di Istanbul come Kassaray che sono completamente popolati da siriani. Stanno nel mercato del lavoro ovviamente a livello più basso, in una sorta di spirale di compressione dei salari che si manifesta un po' in tutto il continente europeo.
Senti Alberto, un altro dei temi che ci è sembrato cogliere qua e là spizzichi in qualche articolo sulle dichiarazioni che Obama ha fatto a margine del vertice, sembra che un po' in sottofondo, oltre diciamo la delicata crisi europea e medio orientale, si sia parlato anche un po' del TTIP. Quanto se ne è parlato e quale tempistica c'è per l'approvazione di questo trattato di libero commercio tra Europa e Stati Uniti, che sembra essere particolarmente importante e strategico per gli Stati Uniti?
Sì, una piccola notazione a margine: quando sono usciti questi leader non hanno fatto nessun comunicato, non c'è stata nessuna conferenza stampa. Se noi andassimo a vedere le dichiarazioni avrebbe in mano praticamente il nulla. La cosa cui ci possiamo rifare in maniera più concreta è il discorso che ha fatto la mattina di domenica Obama alla fiera di Hannover, dove ha fatto una citazione esplicita del trattato transatlantico per il commercio, dicendo che è una grande opportunità anche per lo sviluppo dell'Europa. Sappiamo benissimo quali sono le polemiche che ci sono dietro a questo trattato, che in gran parte è segretato, nel senso che gli stessi europarlamentari non ne hanno potuto disporre di molte parti, qualcuno ha dovuto andare all'ambasciata americana per vedere dove era depositato e che cosa c'era scritto. E suscita molte polemiche perché da una parte si abbatte alcune barriere tariffarie che possono facilitare l'esportazione di alcuni prodotti verso il mercato americano, verso gli Stati Uniti, ma dall'altra ovviamente apre il mercato europeo alle multinazionali. E soprattutto che cosa c'è che implica polemica? Qual è il sistema di monitoraggio di questo trattato? No? Il fatto che possano essere insediati degli organismi per dirimere i contenziosi che non sono dei tribunali ma sono in realtà dei comitati fatti da spesso da avvocati appartenenti alle stesse imprese, in un certo senso suscita e solleva parecchie perplessità all'interno dell'Europa.
Possiamo leggere questo interesse, questo obiettivo che sta dietro il trattato anche come una specie di parte economica di quello che è l'allargamento della NATO ad est, in funzione antirussa?
Beh, sì, certo, potrebbe essere letto anche in questo modo. Certamente, per esempio, Obama ha fatto riferimento in questo discorso alla fiera di Hannover all'allargamento a est, al fatto che la Russia costituisca una minaccia. Questa è la parte del discorso di Obama che in qualche modo costituisce, come dire, forse la parte più critica, almeno dal mio punto di vista. Gli Stati Uniti continuano a tracciare un solco tra l'Europa, anche quella dell'Est che si è allargata, la Polonia, gli Stati Baltici e via discorrendo, e la Russia, come se la Russia non potesse mai far parte di questa Europa. Ebbene, questa non mi sembra che sia questo il momento di alimentare altre tensioni o frizioni con Mosca. Eppure sappiamo perfettamente che una parte degli stati dell'Unione Europea, e alcuni di questi sono stati ormai inglobati nella NATO, a questo puntano, cioè in qualche modo ad avere dall'Unione Europea e dalla NATO una copertura militare che in qualche modo faccia un fronte contro Mosca. Questo da un certo punto di vista contrasta con altre visioni che si hanno dell'Unione Europea.
Chiarissimo. Alberto, abbiamo cercato qui in pochi minuti, e grazie al tuo aiuto, anche di ricomporre un quadro molto complesso, no? Dove cerchiamo di tenere insieme il problema epocale dei profughi, il caos medio orientale, l'Europa dell'Est, il libero scambio, che poi, insomma, non è mai così libero. E diciamo che di questo quadro fa parte anche la Libia, sicuramente. Ti chiediamo in che misura e soprattutto tutto, quanto è in grado l'Italia di difendere ancora i suoi interessi strategici in quella regione, data la debolezza politica italiana, europea, in un quadro in cui la Libia significa sicuramente altro terrorismo, altri profughi?
Sono due cose da dire, una riguardante l'Italia e una di carattere più generale riguardante i rapporti tra l'Occidente, il Medio Oriente e il Mediterraneo. La prima riguardante l'Italia è la seguente, cioè l'Italia naturalmente nel 2011 ha perso nettamente la partita essendo stato abbattuto il regime di Gheddafi, però ha recuperato dal punto di vista diplomatico. In che senso ha recuperato? Nel senso che più in qualche modo aumentava il caos libico e più i libici si sono anche resi conto, soprattutto a Tripoli, che affidandosi una volta ai turchi, una volta agli emirati, un'altra volta agli egiziani, ai sauditi o ai francesi, si sono ritrovati con un paese spaccato, ed è questo il vero problema oggi della Libia. Si riuscirà a rimettere insieme la Cirenaica con la Tripolitania? E questo è il vero punto chiave. In questa direzione l'Italia agisce in qualche modo, almeno dal punto di vista del governo Sarraj, come una sorta di garante per l'unità libica. Dalla parte della Cirenaica, dove c'è il generale Haftar, appoggiato dall'Egitto e dagli Emirati, sostenuto anche esternamente dalla Francia, ci sono molti dubbi al riguardo. Credo che proprio su questa partita Tripoli-Tobruk si giocherà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane il destino anche di eventuali missioni militari. La seconda cosa che voglio dire però è di ordine più generale. Guardate che sta succedendo qualcosa di veramente importante in Medio Oriente, soprattutto nei rapporti e nelle relazioni che appunto l'Occidente, gli Stati Uniti e gli europei stanno intrattenendo con paesi come la Libia, l'Egitto, la Turchia di Erdogan. In qualche modo si sta sfavorendo una sorta di progetto autocratico che va di pari passo con il tentativo di eliminare il califfato. Il califfato verrà forse eliminato dal punto di vista politico, ma verrà inglobato in questi stati autocratici che minacciano sempre di più di diventare appunto delle dittature che esercitano il terrore nei confronti delle loro popolazioni.
La storia egiziana post-primavera preconizza un po' questa situazione, no?
Sì, direi proprio di sì. Cioè, la lotta al terrorismo implica questo, non soltanto delle leggi speciali, non soltanto una lotta dura, anche sanguinosa nei confronti della guerriglia e del terrorismo islamico, ma poi comporta l'instaurazione di regimi veri e propri, che in qualche modo replicano, e anche in maniera peggiore, quelli che c'erano in precedenza. Pensate a quello che sta tentando di fare Erdogan in Turchia, con la modifica in senso islamico della Costituzione. In Turchia ci sarà sempre più spazio per gli amici del califfato, e sempre di meno, per esempio, per i curdi.